giorni il cammino che il Signore ci regala nella sua parola e nella puntualità con la quale questa parola diventa cibo di vita eterna, misericordia senza limiti, quasi meraviglia sempre e sorpresa di come tutto sia bellissimo. E quindi certo anche la quotidiana scoperta della mia miseria, della mia infedeltà, della mia insensibilità. Ho molto in mente in questi giorni il rapporto che mio padre aveva con la comunità ebraica della città dove abitavamo. Un rapporto intenso, attento, in lui che era un cristiano cattolico fervente, quindi insospettabile, anche forse di fughe intellettualistiche. E invece grande puntualità anche per partecipare agli appuntamenti della loro vita. Ritrovo molto questo nei giorni che stiamo vivendo, perché avverto di quale misura profondissima sia il regalo che gli ebrei hanno fatto nei secoli alle genti, in certo modo continuano a fare. In ogni caso, certo, mi sembra molto importante riposare sempre sul primo annuncio, la salvezza. Questo è quello che Dio vuole. Vuole salvare. E quindi ho pensato quest'oggi di dover chiedere perdono al Signore soprattutto per questo, perché in fondo ci credo poco. Nell'agire quotidiano mi aspetto sempre che ognuno debba ricevere quello che merita. E quindi il regalo si impoverisce. Spero molto anche nella liturgia di oggi, nella parola che riceviamo dalla bontà del Signore, perché appunto possiamo sempre più riscoprire che tutto è misericordia e che dunque tutto è salvezza.
Mi sembra che ci sia come una contrapposizione che emerge e da una parte questi vasi, questo operaio, e già il termine mi pare molto importante. Termine operaio, e dall'altra parte questi vasi utili al padrone, e dall'altra invece queste persone che dicono che la risurrezione è già avvenuta, per cui da una parte c'è una risurrezione vissuta nella quotidianità, l'operaio, il vaso, e dall'altra parte una risurrezione che diventa una fuga dalla realtà. Mi sembra che almeno l'opposizione che mi è saltata davanti, insomma, è questa.
Il primo versetto mi sembra che sia un imperativo, quello che mi è detto Paolo, questo ricordare queste cose che suppongo siano quelle di prima. E al versetto 11 cominciamo così: questa parola è degna di fede, quindi è come se fosse una parola insomma molto importante e quindi un riassunto di quello che dobbiamo ricordare, e mi sembrava che ci fosse un contrasto con tutte le discussioni, insomma, come le molte parole, chiacchiere eccetera, insomma, ecco, che sembra che oggi siano messe molto in evidenza. E al versetto 17 dice la parola di quelli costoro si compatirà eccetera, quindi ci sono queste due parole in contrapposizione. relazione tra loro. A me sembra provvidenziale il brano del Vangelo che abbiamo letto oggi insieme a questi versetti di Timoteo, perché mi sembra proprio che siano illuminanti rispetto a diverse affermazioni di Paolo. Tutto questo, per esempio, evitare discussioni inutili. All'obiezione di Natanaele può venire qualcosa di buono da Nazareth, Filippo non si mette a disquisire, ma gli dice vieni e vedi. Quindi mi sembra un buon esempio. E poi c'è questa citazione del versetto 19 che mi ha molto preso, appunto, il Signore conosce quelli che sono suoi, è proprio Natanaele dice a Gesù, ma tu come mi conosci? Perché è suo, ecco, quindi no, mi sembra proprio illuminante. Poi rispetto sempre a queste due citazioni del versetto 19 sono andata a vedere, perché mi sarei aspettata una citazione magari in un tempo più recente, invece mi ha stupito dal Libro dei Numeri, quindi insomma un sigillo ricevuto proprio dall'inizio della storia, ed è tutta la vicenda di Core, della ribellione eccetera, e mi sembra che ci sia una differenza forte nella citazione che fa Paolo nella seconda, perché qui Paolo dice di ritrarsi dall'ingiustizia, mentre, almeno nell'italiano che ho avuto modo solo di guardare, nel Libro dei Numeri il Signore dice allontanatevi dagli uomini iniqui, quindi dagli uomini iniqui si passa all'ingiustizia, mi sembra importante.
Quello che affermano questi Ireneo e Fileto è qualcosa di molto sottile, e di molto insidioso, perché in fondo dicono una cosa che anche nella lettura della notte di Pasqua che noi facciamo della lettera ai Romani è affermata in modo molto chiaro. San Paolo in Romani 6 dice che come Cristo è risorto dai morti, così noi possiamo camminare in una vita nuova. Cioè è Paolo che mette una relazione importante tra la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione spirituale, e quindi che afferma che in qualche modo la risurrezione è già avvenuta, la risurrezione di Cristo è già avvenuta in noi, nel battesimo e nella vita nuova che ne nasce. E quindi questi qua si muovono dentro una certa ortodossia. Qual è il problema? Che ritengono che sia tutto qui la risurrezione, cioè che non riguardi più quindi i corpi, cosa che invece in Paolo è chiarissima. Basti pensare al capitolo 15 della prima ai Corinti. E questo è una questione molto, molto seria, perché riguarda tutta un'interpretazione del cristianesimo in senso spiritualistico che anche oggi è presente, soprattutto nel rapporto tra cristianesimo e le religioni e le filosofie dell'Oriente, che lavorano proprio su questo piano. Ciò che conta non è la risurrezione del corpo, dicono, ma quella dell'anima, l'elevazione dello spirito, anzi del corpo bisogna proprio liberarsi, quindi pensare che il nostro corpo risusciti a un certo punto è proprio, quasi sembra una condanna per questo tipo di pensiero. È qui che si colloca la critica dell'Apostolo, e che già a quei tempi vedeva il confronto tra la fede ebraica e cristiana e tutti i pensieri che erano proprio lì attaccati, quasi gomito a gomito con la fede degli ebrei, tutti riti e pensieri che spiritualizzavano ogni aspetto anche fisico e concreto della fede.
che lo Spirito Santo ha fatto fare a Paolo, che è sempre lo stesso Paolo, però in certo modo non è più il Paolo complesso delle lettere, e tutto si è come illuminato e semplificato. Per cui sì, ho cercato un po' di imparare quasi a memoria il versetto 19, dove in italiano la traduzione dice: le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E ancora, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. Perché mi sembra in modo quasi lapidario, no? E certamente definitivo. Questa è l'opera che il Signore ha fatto in te, Ebete. E quindi il Signore ti ha preso tra i suoi. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Questo è il dono di Dio, quello che abbiamo ricevuto dal giorno del nostro battesimo fino a questa mattina. Ogni giorno il Signore ha rinnovato la sua elezione d'amore nei nostri confronti. Ne abbiamo combinate in alcuni di noi più che Bertoldo, ma lui questa elezione l'ha confermata sempre. E quindi nella seconda parte del versetto 19 la citazione vuole dire che quindi siamo chiamati a prendere atto e ad adeguare la nostra vita a questo dono che abbiamo ricevuto. E quindi è l'opera meravigliosa che il Signore ha fatto per ciascuno di noi e che quindi però coralmente questa mattina ci chiede di prendere atto tutti insieme. Il Signore ti ha salvato, e quindi tu vivi da salvato, vivi nella salvezza. Il Signore ti ha dato un mistero di morte e di resurrezione, per questo sei diventato una nuova creatura. Bene, questo adesso è l'orizzonte della tua vita. Mi pare che proprio sia arrivato addirittura anche a una certa semplicità del pensiero e quindi anche dell'esortazione. Tutta la vita è raccolta in questo, il dono di Dio e quindi quello che ne consegue. Tutto è stato rinnovato, siamo figli di Dio. Appunto, ho pensato un po', insomma, anche al nostro battesimo, no? E in quel giorno lì, in qualche modo, il figlio dell'uomo è diventato figlio di Dio. Siamo entrati in questa famiglia straordinaria, viviamoci dentro. Dice, ma allora non si deve più fare i peccati, no? Si deve stare sempre dentro la misericordia. Questo è quello che lui ci chiede. È inevitabile un certo confronto con un moralismo che qui è del tutto superato, quello per il quale solo quelli che fanno bene vanno a finire bene. E invece la prima cosa non è quelli che fanno bene, ma quelli che Dio ama, la cosa potente della nostra vita, quella continuamente da ritrovare. È la potenza della misericordia di Dio, la potenza dell'amore di Dio. E quindi continuamente convertirsi. Però la conversione non è semplicemente, e non è principalmente, una conversione etica, ma è una conversione profonda del cuore, della vita. Io sono l'ultimo dei peccatori, ma sono figlio di Dio. E anche stamattina, in fondo, mi sento dentro a questa condizione. Peraltro, però, stupito. E quindi, E quindi anche la pienezza della vita in Lui e con Lui, non come un premio, ma sempre come un dono. Il premio lo prende uno, pochissimo. Insomma. E il dono Lui invece si compiace sempre di volgerlo verso chi proprio non se lo poteva aspettare. E neanche magari l'opinione pubblica. Perché deve essere totale gratuità e totale sorpresa. È inevitabile che ci sia anche nella Chiesa di Dio, invece chi va avanti con altri conti, e sono quelli degli ultimi versetti del testo di oggi. In una casa grande non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno, di argilla, alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. Quindi non c'è una condanna per dire che chi pensa così è perduto. Ci sono anche questi, ci sono anche dentro di noi, no, sempre, tanti residui di pensieri, secondo i quali uno ha quello che si merita. Tutta l'avventura al liceo di fare una Divina Commedia molto serrata con un bravissimo insegnante, ma che proprio ha battuto in modo assoluto in questa direzione. La vita è legata a un merito. E poi invece la meraviglia, e in tutto questo devo dire che sento molto, anche stamattina lo sento moltissimo, un senso di gratitudine verso i nostri fratelli ebrei. Ancora c'è molta strada da fare, da una parte e dall'altra, ma sempre di più scopriremo la ricchezza, la bellezza. Questo fatto che loro non hanno qualcuno che merita, ma semplicemente qualcuno che è salvato. Non è un primo della classe, non è un primo della classe. Il fatto che a un certo punto cominci uno a stare secondo la legge, questo è dentro al dono. Non è una condizione per, ma fa parte del dono. Che questa mattina noi siamo qui in questo momento, che cos'è? Non dobbiamo contare i giorni dell'indulgenza, siamo stupefatti per l'amore di Dio in questa misura. Quindi continuiamo a sentire dentro di noi un non sono degno, che in qualche modo è una certa rassicurazione di autenticità, un bene immeritato, un dono sempre superiore a ogni possibile speranza o prospettiva. Di questo mi pare che abbiamo oggi una grande responsabilità nei confronti delle generazioni che ci seguono, quindi dei nostri figli, eccetera, e poi globalmente delle vicende, delle risse ideologiche, culturali, economiche, nelle quali siamo inevitabilmente immersi. Quindi mi pare che, come sempre, ogni giorno, anche oggi siamo confermati della salvezza del Signore. Ci sentiamo un po' confusi perché torniamo molto facilmente a rifare dei conti, persino nei rapporti fra di noi facciamo i conti. E invece la libertà interiore è sempre di più quello stupore della misericordia e del dono. Ringraziamo il Signore. ripercorrendo in un istante tutto il cammino della nostra vita, con un senso di commozione profonda, per come la pazienza divina continuamente ci abbia restituito e ci restituisca a una misericordia luminosa e persino lieta.